Stanotte alle 23 ora locale, 18 miglia ad ovest del battello faro di Nantucket, la turbonave italiana Andrea Doria è stata speronata sul lato dritto dalla motonave Stockholm di bandiera svedese. Il forte sbandamento iniziale ha rivelato la gravità del danno e reso vano ogni tentativo di salvataggio. I passeggeri e il personale di bordo sono in salvo sulle navi soccorritrici. Si ritiene che l'incidente sia avvenuto a causa della nebbia. Dopo un'agonia durata 11 ore, alle 10.09 di oggi, la nave è affondata.
Mi viene in mente una cosa, che alle 2 di notte, quando affondò l'Andrea Doria, ero di servizio, mi chiamò la Coast Guard americana e mi disse questo fatto. Quando mi ha avvisato di quello che era successo col Grissom, io sono rimasto male, perché cosa vuoi, 3RT, una cosa del genere, ti entra nel sangue il dispiacere di quello che è successo a un collega. E io dissi subito questo: ma perché sto cretino di RT, proprio così ho detto, perché sto cretino di RT, sapendo che in un banco di nebbia così fitto, cosa ti costava sulla 500, l'onda di soccorso, quella sempre aperta, fare un CQ, solo una nave tot, diretta a New York? La mia posizione è questa. Non la sapevi, la chiedevi al comandante, te la dava, e ripeto, facevo un CQ, le navi intorno sentivano, solo una nave tot, rotta tot, velocità tot, posizione è questa, diretta a New York. Avrebbero senz'altro capito quelli del Grissom, e considerando la posizione si salvavano. Là per me è stato cretino sia il comandante sia il governo, che non gli è venuto quel barlume di cose di dire: facciamo sta chiamata e vediamo che c'è intorno.
I marconisti di bordo dovevano osservare dei periodi di silenzio radio per facilitare la ricezione di eventuali segnali di soccorso. La procedura prevedeva momenti di silenzio radio di 3 minuti all'inizio di ogni quarto d'ora.
Uno però abbastanza noioso e pericoloso è stato alle Bocche di Bonifacio. Nel periodo che era la Maddalena c'era una maestralata che è tremenda. Allora c'era il rimorchiatore d'alto mare, il Panaria. Dal comando di Maddalena telefono al capoposto della radio: imbarcare subito il marconista su Panaria, che c'è un soccorso così così. E hanno dato tutti i dati. Giudice a bordo e via. Cominciamo ad uscire dal porto di La Maddalena e dirigiamo verso Porto Vecchio, perché era da quelle parti che c'era questa motonave piccola incagliata proprio all'imboccatura di Porto Vecchio, sugli scogli, che quando siamo arrivati sbandava a destra, sbandava a sinistra, piano piano. Una parte si era già buttata a mare dell'equipaggio e noi arrivavamo con, ti dico, non potevo trasmettere perché mi dovevo attaccare a un palo che c'era, a un paletto che c'era in radio, perché non potevo stare nemmeno seduto, e con la mano davo le notizie. Comunque, arrivato a Porto Vecchio, vado per trasmettere col donut, con la luce al semaforo, ma non era possibile che non c'era direttività, capisci? Il raggio si spostava, allora tutto via radio con Maddalena. Arrivavamo sul posto, riuscimmo a portare in salvo il cugino del comandante col cagnolino, che erano rimasti a bordo e si sono salvati, e l'abbiamo imbarcato. Gli altri, il comandante era sparito e non l'hanno più trovato. La moglie con un marinaio erano andati a finire in spiaggia a Porto Vecchio, questo lo sapremo dopo, e c'era un acquazzone oltretutto. Si erano attaccati alle balle di sughero, perché questa motonave portava, appunto, trasportava le balle di sughero. Erano andati a finire in spiaggia alcune. Mentre invece, quando cercammo in quel quadro, diciamo, in quel specchio d'acqua che presumavamo di trovare qualcosa, il comandante gli faccio, che era un paesano mio, gli faccio: Cincino, si chiamava Cincino. Dico: Cincino, facciamo una cosa, seguiamo la corrente delle balle di sughero e vediamo un po' se c'è qualcuno che giustamente sarà affogato, perché se non è arrivato in terra. E infatti trovammo uno che vedemmo soltanto il sederone a galla, il sederone solo. Abbiamo preso e messi a bordo. Immediatamente siamo andati a fine all'ospedale alla Maddalena per disinfezione, e poi ritornare a bordo, immagino un po', ritornare sul punto, e non trovavamo più nessuno. Tutto il merito ce l'ha preso una corvetta, e noi che abbiamo preso questo poveraccio. E sapemmo quindi che il comandante era sparito, la moglie e questo marinaio erano arrivati a Porto Vecchio, uno l'abbiamo salvato noi, quell'altro era sparito, e gli altri?
Un giorno io ero comandato su 500 e un collega invece faceva l'onda corta, era sulla 16.000, era nella tarda mattinata, verso le 10, noi il servizio si cominciava alle 7 e improvvisamente questo collega, che era un ottimo operatore, che aveva anche navigato, mi chiama, dice: vieni un attimo, perché io questo qua non riesco a tirarlo fuori, ma mi sembra ci siano dei problemi. Io mi siedo in un'altra postazione vicino alla sua e in due riusciamo a mettere assieme quello che lui diceva quando si è fermato di trasmettere, e esattamente riusciamo a capire che stavano prendendo delle cannonate, perché erano nel Shetev al-Arab, alle foci dei due fiumi tra Iran e Iraq, dove per la guerra di questi due stati loro si combattevano, in mezzo c'erano la gente che non ne sapeva niente. E diceva: ci stanno sparando addosso, però insomma questo arrivava tutto in una forma che puoi capire lo stato d'animo di questo operatore che era a bordo. Improvvisamente si è bloccato tutto, noi lo invitavamo sulla 22, sulla 12, su frequenze diverse, però nessun segnale. Tanto avevamo avvisato la compagnia allarmatrice di questa società che la nave era nave Capriolo e l'armatore era esattamente Lauro. Noi abbiamo avvisato l'ufficio di Genova e loro mandarono subito in ufficio direttamente a Genova Radio un loro funzionario, forse era il capitano d'armamento, per seguire direttamente l'evoluzione delle cose. Però noi della nave non avevamo più sentito niente. Nel giro di una mezz'oretta, adesso non ricordo bene il tempo che è passato, una nave inglese ci chiama in fonia. Noi avevamo la fonia aperta sulla 16.000, ci chiama una nave inglese e improvvisamente sentiamo che l'operatore inglese passa il micro a un'altra persona, al quale era il radiotelegrafista del Capriolo, che era una nave inglese ormeggiata vicino a loro, erano poop e prua praticamente lungo questo porto canale, il quale ci racconta tutto in fonia e ci racconta che loro avevano preso le cannonate negli alberi, in uno degli alberi, e ci aveva buttato giù l'antenna e perciò lui era rimasto al buio, mentre l'inglese, fortunatamente che non aveva preso nessuna cannonata, le aveva dato questa possibilità di farsi sentire e rassicurare tutti, con immenso piacere da parte nostra e da parte dell'armatore.
Un episodio. Una volta in un ascolto mi trovavo sulla frequenza di soccorso di 500 kHz, c'è stato sotto le coste sarde una chiamata di soccorso da parte di un peschereccio, diciamo anche i pescherecci, sì, eravamo collegati anche con i pescherecci, e questo invece era un peschereccio che sapeva di queste frequenze, si è collegato con noi, ha detto: mi ritrovo con un mare forza 8 e non riusciamo a entrare in Sardegna, in un porto sardo. E siamo a ridosso di una nave che praticamente ci ripara un po' dal vento, dalle onde, però questa nave deve fare il suo percorso, deve andare via, ci sta assistendo. Se potete segnalare a qualche altra nave che possa venirci a recuperare. E mi ricordo che a quell'epoca c'erano i transatlantici che venivano dagli Stati Uniti e facevano anche rotta qui per Napoli e poi risalivano su a Genova, dove finiva il viaggio. Mi ricordo di aver collegato uno di questi grossi transatlantici e, facendo presente la situazione che c'era sì, sempre su suggerimento del Ministero della Marina, perché quando c'erano i soccorsi noi ci rivolgevamo al Ministero della Marina. Dite a qualche nave se può dirottare, e noi abbiamo chiesto a questo, abbiamo inviato un messaggio a questa nave che risaliva appunto da Napoli, andava a Genova, e se poteva dirottare verso la Sardegna. Dice: no, abbiamo dei passeggeri da scaricare, non possiamo al momento, rivolgetevi a qualche altra nave. Ecco, quello è un episodio che a me è rimasto un po', diciamo, però abbiamo riferito alla Marina Militare, al comando qui giù a Roma, che è il Ministero della Marina, eravamo collegati, e non hanno eccepito. Dico, questo è un transatlantico che deve sbarcare passeggeri a Genova, non può dirottare, era l'unico che avrebbe potuto avvicinarsi lì al peschereccio e recuperare proprio l'equipaggio, eccetera, eccetera. Però poi si è saputo che il peschereccio si è rotto, però una nave, quella che gli stava lì a ridosso, è riuscita a recuperare l'equipaggio, e sì che tutto a posto. Però ne hanno parlato i giornali radio, e dicevano che appunto il transatlantico avrebbe fatto rotta verso un peschereccio, però era impossibilitato perché doveva scaricare passeggeri, eccetera, eccetera. Quello è stato per me un episodio che poco chiaro, insomma. Se ne faceva un vanto il comando di questo transatlantico, che appunto, però, avendo visto che poi la questione si risolveva con un'altra nave che era a ridosso, lui ha proseguito per Genova, però avrebbe espresso che sarebbero semmai andati loro, avrebbero dirottato, cosa che invece a me dai messaggi ricevuti non risultava.
Mayday, Mayday, Achille Lauro, Mayday, Mayday.
Una stazione della radio costiera svedese capta un messaggio drammatico. La voce è quella del marconista della nave. Qui l'Achille Lauro, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi. Chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele. Ore 17. Alla Farnesina a ricevere per primo la notizia è il ministro degli esteri Giulio Andreotti.
Achille Lauro è stato, personalmente c'ero io, ma la marina di Equa, per dire, che è affondata a Finisterre. E addirittura hanno dato la colpa a Roma Radio perché non l'ha sentita, cioè non ha fatto niente per... quando invece eravamo in contatto, ma noi da Roma non potevamo certo intervenire a Finisterre, diciamo, no? O Fusima, una nave che è fondata a Cagliari, o Elisabetta Montanari davanti a Civitavecchia, o Canale di Sicilia, addirittura hanno fatto un'organizzazione per i marittimi scomparsi chiamata Sigal, e la moglie del marconista serbo, croato, non mi ricordo, e ci sono state anche delle denunce, ci sono state, no? Perché l'ascolto, secondo qualcuno, non era efficiente.
Il futuro della telegrafia è oggi in mano ai radioamatori di tutto il mondo, che continuano ad utilizzarla per comunicare, superando ogni barriera linguistica. La radiotelegrafia non è più soltanto uno strumento professionale, ma un linguaggio vivo, utilizzato da una nutrita comunità di amatori.
Per me la radiotelegrafia è un vivere tutto il giorno, tutti i giorni, e la mia vita è col cervello che a 75 anni è ancora al 100%, perché per chi non lo sa si può dire che siamo automaticamente traduttori, perché io non trasmetto, è molto facile se hai uno scritto davanti, vai dietro allo scritto, ma te fai come radioamatore un collegamento e trovi un amico col quale oltre che gli interessi della radio c'è anche quelli della pesca, e parli della pesca, però non è che ti leggi l'ultimo articolo della pesca che hai letto, però a memoria ti fai la parola e la traduci automaticamente in alfabeto morse, perciò vuol dire tenere il cervello veramente allenato. Io quando sento dei reclami della televisione, l'ultimo mi sembra che dica fate le parole crociate, che tenete la mente libera, la mente in movimento, io non voglio discutere perché non è il mio mestiere, però mi è molto facile pensare che la mia passione per la telegrafia non è solo una passione manuale di fare punti e linee, di ricevere punti e linee, ma è anche di mantenermi così, proprio inaspettatamente, perché poi sono quei pensieri che fai dopo certi input che ti capitano durante, diciamo, la vita, che effettivamente per me la telegrafia è un toccastana, e è come metterti, non so se sei carico di correnti galvaniche, scaricarle, ecco, poi viaggio bene tutto il giorno.
Dunque, la telegrafia per me è l'esercizio di una pratica che genera in me soddisfazione interiore, come ho già detto. Questa forma di esercizio adoro diffonderla, mi piace che tutti coloro con i quali ho a che fare, che si interessano alla materia, percepiscono anche questo senso della trasmissione in codice Morse, della telegrafia. È un linguaggio facilissimo, ma al tempo stesso estremamente complicato. Si riesce a portar fuori veramente parti della nostra anima con un codice semplicissimo fatto da punti e linee. Credo sia un gran miracolo ed è una cosa che comunque non smetterà mai di sorprendermi, e credo che non smetterò mai di praticarla per questo.
Io credo che diventerà l'esperanto del terzo millennio, nel senso che laddove ha fallito, tra virgolette, nel senso oggi è soltanto usato da una comunità di persone che ne fanno, diciamo, uso per motivi di studio e anche per piacere personale. Il Morse ad oggi, e lo sarà sempre di più proprio perché privo di vincoli, credo che sarà veramente la lingua universale, anche se usata da una parte molto piccola chiaramente del nostro pianeta, però l'unica lingua che sopravviverà anche negli anni 2000. Credo anche che cambierà moltissimo, credo anche che il Morse sarà sempre più usato per motivi tecnici più che, diciamo, di arte, nel senso che sono pochi quelli che lo studiano perché gli piace il suono, perché hanno il gusto del suono e hanno il gusto del bel contatto che suoni bene. Credo che sarà molto vivo proprio perché oggigiorno i costi sono sempre più alti e quindi è un mezzo tecnico alla portata di tutti. Credo che sarà veramente, proprio perché sono state tolte tutti quanti i vincoli procedurali, è stato tolto dall'obbligo di un esame, credo che sarà anche oggetto di curiosità. Chi fa Morse per la prima volta sente di fare qualcosa di nuovo, perché sente di pensare in un modo nuovo, sente di parlare in un modo nuovo, e quindi c'è anche questo effetto di novità. Ed è questa la cosa più paradossale del Morse, che è una delle cose più antiche dal punto di vista tecnico, chiaramente, quindi stiamo sempre parlando del 1900, però è proprio quella che suscita maggiore curiosità e che per molti è anche spunto per fare una cosa nuova, quindi è una delle cose più vecchie dal punto di vista tecnico, ma anche una delle cose che è percepita come più nuova, cioè appunto come più nuova, come frontiera di un'attività che prima non è mai stata fatta. Quindi credo che sarà molto vivo.